L'orario è quello giusto. All'una si apre casa, apro casa mia. Buon pomeriggio, ben trovati, buon mercoledì 8 gennaio. Siete finiti a casa di Vicky, siete finiti a casa mia, si raccontano cose per un paio d'ore, stiamo insieme. La musica è bella, è pure tanta. Vi do subito i nostri riferimenti, il mio riferimento. Il mio numero di WhatsApp è 335-787-1910, il mio riferimento Facebook è Vicky Mangone, Radio Latte e Miele. Si parte con Gianna Nannini e Coez, Motivo, disco novità. Questo è il momento della pausa pranzo, noi siamo in piena pausa pranzo, sosta che uno utilizza un po' come gli pare, cioè uscendo dall'ufficio, piuttosto che andando in palestra o andando al bar a mangiarsi un panino. C'è anche chi, se abita molto vicino casa, ne approfitta per mangiare a casa, questi sono i più fortunati, perché poi la maggior parte, soprattutto nelle grandi città, lavora molto distante da casa. Leggevo questa notizia che arriva dalla Svizzera, dove per gli impiegati pubblici il tragitto casa-ufficio entra a far parte dell'orario di lavoro, a patto che gli impiegati pendolari utilizzino il treno piuttosto che altri mezzi pubblici. Questo per due motivi: intanto perché col mezzo pubblico riescono a dimostrare il tragitto percorso, e poi perché il tragitto è considerato tempo usato per il disbrigo delle pratiche. Che so, prendiamo il caso della Svizzera: ogni cittadino elvetico che lavora impiega mediamente 62 minuti al giorno nel tragitto casa ufficio e ritorno. Ecco, quell'ora lì l'impiegato, anziché guardare fuori dal finestrino, potrebbe utilizzarla per scaricare la posta, per rispondere alle mail, che so, per fare delle fatture, eccetera, no? Quindi lavoro vero e proprio, che eviterà così di fare in ufficio, dove ridurrà il tempo di permanenza dietro la scrivania. E mi sembra interessante come idea. Cheyenne, Francesca Michelin e Charlie Charles. Questa era Cheyenne, la canzone più suonata questa settimana a Latte e Miele, Francesca Michelin e Charlie Charles. No, ma pensa davvero, col traffico che c'è nelle grandi città qui da noi, tipo Roma o Milano, se davvero si dovesse conteggiare il tragitto casa-lavoro come tempo dedicato al lavoro, gli uffici sarebbero vuoti. Oppure si andrebbe in ufficio giusto il tempo per prendere un caffè alla macchinetta o per fare la pausa pranzo, ecco, giusto per mangiare in compagnia. Proposito di pranzo, piano col pranzo, state leggeri, che con tutto quello che vi siete mangiati durante le feste veramente credo sia il caso. Poi verso le 2:30 ne parleremo con la nutrizionista, ci dirà come uscirne vivi da sto peso che ci si è appiccicato addosso che non ci molla. In ogni caso, quando tornerete in ufficio o in negozio dopo la pausa pranzo, lavatevi i denti, poche scuse, fatelo, non fate come mio figlio che ne ha sempre una buona in tasca. Simone, ti sei lavato i denti? Certo che me li sono lavati, ma se lo spazzolino è asciutto? Ah no, era ieri. Questa è la più gettonata. Non vi dico le altre, che ha tutto un palmarès di scuse. Vabbè. Comunque, lavarsi i denti 3 volte al giorno non solo riduce la carie e compagnia cantanti, ma riduce anche i rischi di fibrillazione atriale o insufficienza cardiaca. È uno studio coreano a dire questo. E noi figuriamoci se non crediamo ai coreani. Dai, si è mai detto, ma scherziamo davvero. Siete a casa mia, a casa di Vicky, buon pomeriggio, benvenuti a Latte e Miele. Ogni volta che Claudio Baglioni muove un muscolo, ogni volta che incide un pezzo, che fa un concerto, che dice beo, che dice anche solo mezza parola, a una ragazza di 50-60 anni viene un brivido lungo la schiena, perché sono quelle che ancora dopo tanti anni riescono a rivivere il periodo bello di Baglioni, quello degli anni 70-80, quando lui li ha fatte sognare un bel po', e adesso se le ritrova sotto al palco adoranti, sempre loro sono. Sono 50 anni che Baglioni canta, e in questi anni ha venduto tantissimo, 60 milioni di copie in tutto il mondo. Adesso è uscito questo nuovo brano inedito dal titolo Gli anni più belli, che peraltro dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, che sarà nelle sale dal prossimo 13 febbraio. Questo singolo, Gli anni più belli, appunto, è l'anteprima del lavoro più completo dell'album, che uscirà in primavera. E poi, dopo l'uscita dell'album, ci sarà un tour che tournerà ben poco, cioè nel senso perché sarà stanziale come non lo è mai stato. 12 concerti tutti alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 18 di giugno, prendere o lasciare, cioè se vi piace Baglioni dovete andare fino là, e perché adesso questo è il nuovo trend, no? Cioè si battezza un posto, una località e una location, e se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto o viceversa, insomma. Comunque dal 6 al 18 giugno a Roma alle Terme di Caracalla c'è Baglioni che ve le canta. Tex-Mex, Mina, Ivano Fossati, anche loro ce le cantano. Cioè non è una formula che ha inventato Claudio Baglioni, quella di fare tanti concerti nello stesso luogo. È un modo, diciamo, diverso dal classico andare in tournée, che l'artista si ammortizza anche un po' i costi così, no? Tanto sta là, di solito i concerti vengono organizzati a casa sua, vedi Baglioni appunto che canterà a Roma in giugno, e Morandi invece sta cantando a Bologna. Signori, serate pazzesche, quelle che sta tenendo al Teatro Duse di Bologna Gianni Morandi. Ha iniziato il 1° novembre ed è ancora lì che canta. Lo spettacolo si intitola Stasera gioco in casa. Il titolo gliel'ha suggerito il nipote Giovanni, figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Sold out tutte le sere, c'è gente che è andata anche più volte a vederlo. Non è che poi mi canta tutte le sere Morandi, a gennaio 6 date, a febbraio 4 date, il 13, il 20, il 26, il 27, e adesso si sono aggiunte altre 4 date a marzo, perché c'è una richiesta incontenibile da parte dei fan di tutta Italia, quindi 5, 12, 19 e 26 marzo, e poi si vedrà, che c'ha un'energia quell'uomo. Per me va avanti fino a settembre. No, l'energia di Gianni Morandi è una cosa veramente incredibile. I più fortunati possono toccare con mano questa energia pazzesca andandolo ad applaudire al Teatro Duse di Bologna, dove dal 1° novembre tiene concerti a manetta, come si dice da queste parti, questo spettacolo dal titolo Stasera gioco in casa. Anche se poi non c'è proprio da meravigliarsi così tanto di questa sua energia incontenibile. La notizia arriva dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. E è questa la notizia, è in atto una vera e propria rivoluzione dell'età, e oggi si diventa anziani dopo i 75 anni, quindi Morandi li ha compiuti l'11 dicembre scorso, quindi ancora un anno di bonus, ma tanto so certa che il prossimo anno tornerà a stupirci, farà una bella pernacchia a quelli del Congresso Nazionale di Geriatria. Provate a pensare a quando eravate adolescenti, se non bambini. Noi guardavamo un quarantenne e lo vedevamo vecchio, no? Non solo perché lo guardavamo con gli occhi di bambini, ma perché in effetti un po' lo era. Basta guardare le vecchie fotografie, no? Dove una donna ventenne sembrava una quarantenne. Bene, lo studio fatto oggi dimostra che un 65enne di oggi ha la forma fisica e anche quella cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa, e un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980. In Italia l'aspettativa di vita è aumentata di circa 20 anni rispetto alla prima decade del 1900, non solo perché larga parte della popolazione tra i 60 e i 75 anni è in ottima forma ed è priva di malattie, e che se ne dica, andando a cercare popolazioni lontane che vivono nei paesi più sperduti, più remoti della Cina, delle isole, eccetera eccetera eccetera, noi italiani siamo invece fra i popoli più longevi al mondo. Se vi state chiedendo cos'è che ci fa vivere più a lungo, qual è la chiave della longevità, ve lo dico fra un po'. Siete a casa di Vicky, buon pomeriggio, continuiamo le nostre chiacchiere sulla longevità. Dicevamo a 75 anni, solamente dopo, anzi non a, ma dopo i 75 anni si può essere considerati anziani, prima maturi, ecco, prima di quell'età lì si è persone mature. La chiave per la longevità qual è, no? Ci si chiedeva prima, sta nell'innamorarsi in modo spontaneo anche dopo i 65 anni. È uno studio, una ricerca che dice questo. Si tratta di qualcosa naturale, quasi fisiologico. Questo perché? Perché innamorandosi si riscoprono emozioni e si esce dalla solitudine. Una volta no, non si poteva nemmeno pensare, no, di innamorarsi dopo i 60 anni. Chi lo faceva era una sorta di rivoluzionario, di rivoluzionaria. Oggi c'è sicuramente più libertà anche in questo senso. Come dimostrano peraltro anche alcune ricerche svolte in Giappone, l'amore fa proprio bene anche alla salute. E secondo questa ricerca, i settantenni innamorati stanno meglio, mangiano bene, sono molto più energici, ci sono sempre più over 65 che vanno in palestra, che curano il proprio corpo, che curano anche l'alimentazione, non solo per piacersi, ma anche per piacere agli altri. Come dire che anziano è solo un magnifico difetto. Benji e Fede. Al 335 787 1910 via WhatsApp potete mandare i vostri messaggi, ma li potete mandare anche su Facebook al profilo Vicky Mangone Radio Latte e Miele. Chi a Roma prende un taxi e passa putacaso davanti alla villa di Alberto Sordi, sicuramente il tassista di turno ve lo segnalerà, ve la indicherà questa casa, questa villa. Magari non vi indicherà Ponte Milvio, ma la villa di Sordi sull'Aventino va segnalata, insomma, perché Alberto Sordi per i romani è veramente qualcosa che solo un romano può capire. Quest'anno, per il centenario della nascita di Alberto Sordi, in questa villa, appunto, che vi dicevo poc'anzi, della sua villa, sarà allestita una grande mostra. Succederà da marzo a giugno, una mostra che cercherà di raccontare questo artista così poliedrico, icona della romanità, un mito vero per tutti i romani e non solo per i romani. La proposta è arrivata dalla Fondazione Museo Alberto Sordi. La sindaca Virginia Raggi l'ha definita un'indiscutibile opportunità culturale per la città di Roma. Insomma, sono cose belle, sono cose importanti, soprattutto per le nuove generazioni, no? Che non hanno avuto la fortuna di viversi artisti così grandi e così irripetibili come Alberto Sordi. Insomma, sarebbe un vero peccato perderle. Questo è Canova, Lento Violento. Stavamo parlando della mostra che sarà allestita dal prossimo mese di marzo a Roma nella villa di Alberto Sordi, questa casa famosissima ai piedi delle Terme di Caracalla. Ci sarà appunto questa mostra dedicata a lui. La villa sarà aperta al pubblico proprio in occasione di questa meravigliosa mostra. Non credo che Sordi sarebbe stato molto contento di trovarsi la casa invasa da estranei, tant'è. All'Ara Pacis invece, sempre a Roma, è stata allestita la mostra C'era una volta Sergio Leone, per celebrare uno dei miti assoluti del cinema. A 30 anni dalla morte, a 90 dalla sua nascita, sarà possibile entrare nello studio del regista, dove nascevano le idee per il suo cinema, con i suoi cimeli personali, la sua libreria. Ci sono, perché la mostra è già aperta da un po', ci sono le scenografie, i bozzetti, i costumi, gli oggetti di scena, ci sono delle sequenze dimenticabili, ci sono tantissime fotografie, quindi una cosa per appassionati. Fino al 3 maggio C'era una volta Sergio Leone, Ara Pacis, a Roma. Oggi è mercoledì 8 gennaio e quindi quel che è fatto, nel senso, se avete esagerato a tavola è inutile piangersi addosso, anche perché insomma possiamo fare cose, questa è la bella notizia, ne possiamo fare anche molte per metterci una pezza. Dottoressa Giulia Vincenzo, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi. Ciao. Sono pronta con i cerotti e con le pezze.
Giulia è finita, non so te, ma io veramente sono affaticatissima, quest'anno poi in modo particolare.
Devo dire che anch'io ho fatto fatica, perché è primo Natale di mia figlia, quindi
certo,
sai, parenti,
lo so.
Cose.
Senti, alla piccola le hai dato zampone l'ultimo dell'anno,
no,
come una brava nutrizionista farebbe con la sua bimba di pochi mesi. No, non l'hai fatto.
No, niente zampone, l'anno prossimo. Il biberon.
Allora, dicevo, Giulia, mettiamoci una pezza, partendo dal fatto di, insomma, non doversi proprio fustigare, niente ginocchio sui ceci, dormire sui chiodi, no, dai, perché?
No, niente cilicio, niente di tutto ciò, anche perché adesso poi fioccano, guarda, ora vedrai le riviste, i siti, adesso ovunque si parla di digiuno, di qua, detox, di là, frullati, punizioni, veramente.
Cioè, invece noi niente.
Non c'è bisogno, non c'è bisogno, anche perché poi sai, noi adesso stiamo uscendo da un periodo in cui abbiamo mangiato più liberamente, proprio mentalmente, dicono, sai, gli avanzi, quelle zozzerie che sono ieri,
signora mia.
Quindi da qui a digiunare, ora digiunare nel senso di tagliare drasticamente tutto quanto, non ce la fai, lo fai per 2 settimane perché sei motivato, ti senti gonfio, poi dopo crolli, ma perché siamo esseri umani, e ricomincia a fare zozzerie, quindi non conviene. Sì,
ma che, che devo fare? Devo buttare i torroncini che mi sono rimasti? Stai dicendo questo?
L'ho scritto anche sul mio sito, cioè ho scritto un decalogo, guarda, uno dei consigli era regalare tutti gli avanzi all'amico magro. Abbiamo tutti un amico magro, sai, quelli che si sfondano e non ingrassano, bene, è ora di sacrificare l'amico magro e regalargli tutti gli avanzi.
Che cavolo, è vero, ma c'era mai dato una buona idea, brava, sì, farò così, però uno me lo tengo dentro, sono piccoli.
Ma sì, magari quando sono una brutta giornata te lo giochi.
Esatto, allora, quindi no digiuni di quelli cattivi proprio, no, punizioni no. Mameli, serata banale, poi come gestire il post feste con la dottoressa Giulia Vincenzo.
A tra poco.
Sembra il titolo di un colossal.
Vero?
Mameli, serata banale. No, non è per niente banale invece la necessità di rimettersi in sesto se durante le feste abbiamo esagerato. Giulia, una nutrizionista ingrassa a Natale?
Guarda, non mi sono ancora pesata, però forse quest'anno ho mantenuto, cioè ho tenuto la barca pari, come
brava
si dice,
lei.
Che sarebbe già una buona cosa.
Brava lei. Allora, noi invece tutto il resto, tutti gli altri, rimediano ai danni, insomma, in qualche modo. Come?
Allora, intanto abbiamo detto di non fare poco fa, no, digiuni e cose strane. Sì. Ora, aumentiamo un po' l'attività fisica, bruciamo qualche caloretta in più, tanto adesso cavalchiamo i buoni propositi, siamo tutti in palestra adesso, io compreso,
tra l'altro. Io cammino, io non vado in palestra, io cammino.
Aumentare l'attività fisica, qualsiasi questa sia. Una cosa però mi raccomando che vi piaccia, perché sennò anche qua durate un mese e poi la fate perdere tutto e pagate l'abbonamento annuale inutilmente.
Yes.
Quindi aumentiamo l'attività fisica, poi mangiamo tranquillamente, però 2 cose sono fondamentali. Mm-hmm. Diminuire i condimenti, perché sono calorie, quindi parlo di zucchero, sale, olio, queste cose qua, burro chiaramente eccetera, perché sono tutte, diciamo che non serve digiunare, quindi tagliare troppo le calorie, però ridurle sicuramente sì perché è matematica a un certo
insomma,
punto, quindi i condimenti incidono tantissimo. Mm. Bere tanta acqua, perché il fegato poraccio ha fatto i turni extra di lavoro per smaltire tutto l'alcol,
poraccio,
il sale, appunto, lo zucchero, i conservanti, i coloranti, le candite e così via, quindi l'acqua fa il veicolo per l'eliminazione
lavare
di queste tossine, di questi scarsi, quindi acqua.
Dai, facci sta rivelazione, dai, io so che c'è la rivelazione, che non si ingrassa da Natale a Capodanno, dai, forza.
Ma da Capodanno a Natale, effettivamente è così, una frase mi piace sempre considerare, che è proprio vero, nel senso che c'è tutto l'anno per fare bene, non è che adesso queste 2 settimane ci hanno distrutto chissà che cosa, però impariamo a metterci un pochino adesso di nuovo in ordine e stiamo tranquilli, perché la tranquillità almeno per me è la cosa più importante, tutto
certo.
Il resto si fa.
Va bene, va bene. GiuliaVincenzo.it e Instagram, cioè ti sei anche lì dove rispondi
mangiare
a tutti, mangiare intelligentemente. Mi sa che la bimba sta piangendo, si è svegliata.
Sì, sento anch'io qualcosa in lontananza.
Ti abbraccio,
infatti,
ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao
a voi, un abbraccio.
Grazie. Chi ha buona memoria, ma questa, quella che sto per dirvi, è una di quelle cose che si ricordano, anche se di memoria ne avete veramente il minimo indispensabile come la sottoscritta. Dicevo, vi ricorderete sicuramente il Millennium Bug, vi ricordate il 31 dicembre del 99, esattamente 20 anni fa, insomma, qualche giorno in più, vabbè, insomma, stiamo lì a guardare proprio il capello. Eravamo abbastanza impanicati, no, per il timore che i nostri dati salvati sui PC andassero persi, che i dispositivi tecnologici andassero fuori di testa, impazzissero. Questa dimostrazione che è da mo' che siamo ostaggio delle macchine. Comunque, quella volta là, dopo la mezzanotte del 31 dicembre del 99, fu tutto scongiurato e buonanotte al secchio. Adesso però è venuta fuori quest'altra manfrina, che un nuovo bug potrebbe verificarsi nel 2038, quindi fra 18 anni. Esattamente il 19 gennaio 2038 alle 3:14:07. Ci sono esperti o sedicenti tali che parlano di una vera e propria apocalisse. Questi sono gli ottimisti, no? Quelli che vedono sempre tutto rosa. In pratica sarà come essere catapultati nel 13 dicembre 1901. Ignoro come siano venuti a capo di questa data così precisa. In ogni caso, questo è. Se ne riparlerà il 19 gennaio 2038. Ma secondo me passerà tutto liscio, tutto in sordina, e ce ne dimenticheremo tutti di questa apocalisse preannunciata. Noi invece ne riparliamo domani, vi aspetto come sempre a casa mia alle 13, a casa di Vicky con la Mangone, come ogni pomeriggio. Ciao!